È la sigla che si ribella perché praticamente è l'ultima trasmissione del 2022. Vediamo di porre rimedio. Oh, buon sabato, l'ultimo del 2022, bentrovati ai girasoli con me, Tiziana Ricci. E sono i giorni del best of. Stamattina in Good Time abbiamo fatto un'ampia panoramica delle cose che vale la pena di non perdere e oggi ci fermiamo su alcune altre, dato che in questo periodo sono davvero tante le proposte allettanti. Allora dedichiamo oggi uno spazio speciale a un capolavoro assoluto, per fortuna permanente, la Cappella degli Scrovegni a Padova. Sappiamo che nostre ascoltatrici, ascoltatori andranno là, ci siamo sentiti questi giorni, allora facciamo un affondo, no? Così si va un po' più preparati. E poi c'è, vi ricordo, Zero Calcare alla Fabbrica del Vapore, Robert Capa, meraviglioso, al MUDEC, Museo delle Culture, e Richard Avedon, grande fotografo a Palazzo Reale. E sono solo alcuni, eh? È un periodo d'oro, devo dire, per le mostre. Ce ne sono tante e anche piuttosto belle, curate bene. Allora, però prima di cominciare, uno sguardo ai musei e alle cose che si possono vedere anche domani, che è il primo di gennaio. Dunque, cominciando dai capolavori a Palazzo Marino, è aperto sia domani che il 6 di gennaio dalle 9.30 alle 20. Ricordatevi che l'ingresso è sempre mezz'ora prima della chiusura, eh? Poi a Palazzo Reale con le mostre di Bosch e anche del surrealista Max Ernst. Palazzo Reale è aperto il pomeriggio dalle 14.30 alle 19. È aperta anche la Casa della Memoria, il MUDEC appunto, Pinacoteca di Brera e la Fabbrica del Vapore dalle 10 alle 17. E anche le Gallerie d'Italia nel pomeriggio dalle 14 alle 19.30, che vi ricordo sono in Piazza Scala. Oh, e fatta questa premessa, adesso entriamo in atmosfera di uno dei capolavori più belli del nostro patrimonio artistico. Ecco, musica del 300. Sì, per parlare della Cappella degli Scrovegni a Padova, un viaggio alla scoperta del rivoluzionario ciclo pittorico di Giotto nella Cappella degli Scrovegni, sia sul piano storico-artistico che su quello teologico-religioso. Affreschi datati dal 1302 al 1305. È Giuliano Pisani che ci fa fare questo viaggio e ci chiarisce il significato di numerosi simboli che, guardati in modo superficiale, magari non si capiscono, no? Però Giotto rivoluziona il linguaggio della pittura. Lui segue la concezione teologico-agostiniana. Ma ho detto anche troppo, voglio lasciare la parola a Giuliano Pisani, che è uno dei più grandi studiosi di Giotto, autore di un libro edito da Schirà, La Cappella degli Scrovegni, la rivoluzione di Giotto. Quando è uscito il libro io l'avevo intervistato. Siamo con Giuliano Pisani, autore di questo La Cappella degli Scrovegni, la rivoluzione di Giotto. Allora, dico subito che è un libro affascinante e che avremo il tempo di leggere con calma e poi di venirla a vedere, La Cappella degli Scrovegni, o a rivedere per chi l'ha già vista, ma molto più consapevoli della grandezza di Giotto. Perché lei ci racconta di questa rivoluzione che ha fatto Giotto. scritto in questo libro.
Sì, è una rivoluzione dal punto di vista ovviamente della creazione della pittura occidentale, della pittura moderna, il famoso passaggio dal greco in latino. E la rivoluzione è, diciamo, secondo l'evidenza, dal punto di vista intanto del realismo, e cioè del raffigurare persone vive, vere, cogliere negli sguardi i sentimenti, i più diversi sentimenti, e quel verismo, questo realismo che è frutto della concezione, diciamo, teologica. Tutto ciò che esiste è stato creato da Dio, e quindi il compito dell'artista è cercare di trasmettere, di riprodurre quello che Dio ha creato con, diciamo, tutta la tecnica possibile, che ci porta anche però a una dimensione del divino come umano, cioè l'umanizzazione del divino, che apre la strada a un'altra rivoluzione, che sarà quella poi realizzata da quel movimento che noi chiamiamo umanesimo e rinascimento. Quindi una nuova dignità data all'uomo, perché Dio si incarna come uomo e viene rappresentato con i tratti tipici dell'umanità.
E lei, descrivendo le varie tessere di cui è composto questo affresco meraviglioso, questo capolavoro, ci fa notare tutti gli aspetti di questa rivoluzione, no? Che oltre al realismo è la capacità di Giotto di mostrare i sentimenti, che è veramente una cosa sorprendente, perché queste immagini a volte sono prese anche di profilo, però si intuisce il sentimento che sta provando il personaggio.
Sì, diciamo che dal punto di vista pittorico siamo in presenza veramente di una rivoluzione. Immaginiamo per esempio le architetture, gli spazi, l'immersione nella natura, i sentimenti che vengono trasmessi anche, diciamo, agli animali, non so, il cane che saluta Gioacchino, che torna dai suoi pastori avvilito, e mentre i pastori scambiano uno sguardo, come dire, imbarazzato, il cane invece fa festa, perché il cane vede il padrone, non vede il padrone avvilito. Quindi queste grandi accortezze si uniscono a una scoperta che credo di poter dire d'aver fatto, e cioè della complessità della dimensione teologica e del percorso di salvezza che, diciamo, seguendo gli schemi di Sant'Agostino, in un'età in cui era dominante la visione tomistica, e quindi pensiamo a Dante per esempio, contemporaneo di Giotto, invece in Giotto c'è questa dimensione suggerita da un teologo agostiniano di straordinaria qualità, che dà conto di un percorso che è assolutamente originale ed unico.
Quindi sarebbe, diciamo, la guida che Giotto ha avuto da frate Alberto da Padova?
Da frate Alberto da Padova, sì. Per molti motivi, diciamo, l'individuazione in Alberto da Padova come suggeritore di tutto il complesso teologico, per molti motivi, diciamo, è talmente ormai validato che anche l'Università di Padova ha dedicato un volume su Alberto da Padova e la cultura degli agostiniani, edita appunto dalla Padova University Press, e diciamo nasce dalla considerazione che secondo quanto suggeriva il grande Abby Warburg, Dio si nasconde nel dettaglio, e quindi ci sono dei dettagli nella Cappella degli Scovegni che non venivano capiti, per esempio perché non siano nella successione dei vizi e delle virtù, non siano usati i 7 vizi capitali, ma solo 2 dei 7 vizi capitali, e perché le virtù cardinali e teologali non siano nell'ordine tradizionale. Ecco, questo che veniva, diciamo, un po', come dire, trascurato, che sembrava una stranezza, la risposta più immediata era: Giotto non è un teologo, invece presentano uno schema in cui diciamo c'è una successione filosofica assolutamente lineare e precisa, che diciamo fornisce un quadro di lettura completamente nuovo e che ha portato anche alla scoperta di immagini che si riteneva fossero quelle dei quattro evangelisti come simbolo sotto il trono di Cristo nel giudizio universale, invece sono tutt'altre immagini che costituiscono anche questo un unicum e un aspetto assolutamente originale.
Ecco, tra l'altro lei ci fa notare anche questo che lei chiama trionfo del colore e della luce. Ecco, da questo punto di vista, questo elemento, perché lo definisce rivoluzionario?
Beh, perché l'uso della luce in questo modo, diciamo, non era stato praticato prima. Lo stesso Giotto, quando realizza per esempio la palla ad ogni santi, legato quindi allo schema della tradizione dell'icona, presenta la luce come proveniente dall'alto, no? Perché naturalmente la luce viene da Dio. Invece qui abbiamo attraverso il rapporto della scansione del colore, abbiamo gli effetti di luce. E quindi tutto questo è, diciamo, assolutamente una eccezionale novità. Insomma, qui in questa Cappella di Scovegni veramente è come dire Giotto ha, io la ricostruisco così, ha un programmatore con cui si intende perfettamente, e ci sono nella cappella molti simboli anche che sono stati adesso decifrati alla luce della conoscenza teologica raffinatissima che si evince dall'analisi delle pareti. Ecco, lavorando in perfetta sintonia crea, diciamo, un capolavoro quale non esisteva nemmeno l'idea prima, e che di fatto non sarà, diciamo, replicato negli anni in cui Giotto arriverà fino alla data della morte, insomma. Quindi è vero che abbiamo perduto gran parte della produzione di Giotto dopo Padova, però diciamo quello che abbiamo ci mostra che siamo su un piano diverso, insomma. Qui c'è una grande rivoluzione, evidentemente sostenuta anche da una autorevole figura.
Siamo con Giuliano Pisani, grande studioso di Giotto, a parlare del capolavoro di Giotto, la Cappella degli Scrovegni. È un passo ulteriore rispetto alla storia di San Francesco?
Beh sì, certamente, è un passo completamente diverso.
E cioè?
Sì, certo. E cioè teniamo conto allora che Assisi dobbiamo distinguere tra basilica superiore e la basilica inferiore. Allora, nella basilica superiore si individua la presenza di un pittore nuovo in scene, diciamo, dove un pittore nuovo che appunto viene identificato in Giotto, in scene dove, diciamo, appare una dimensione dello spazio assolutamente nuova. Nella basilica inferiore invece io sostengo che assolutamente Giotto non sia presente.
Addirittura sarà la sua bottega, insomma.
Sì, la sua bottega o qualcun altro.
Ah, un altro pittore anonimo.
Altro. Perché il discorso adesso dovrebbe essere supportato da attenti confronti, no? Ma faccio un esempio solo, così a volo. Prendo la fuga in Egitto. Nella fuga in Egitto, che si trova nella Cappella degli Scovegni, noi vediamo che l'asina femmina, è guidata da un alla cavezza, insomma, tiene alla cavezza un giovane vestito totalmente di nero, il colore del lutto, e che ha in testa una corona d'edera. Ecco, questa corona d'edera è la chiave del superamento, in quanto pianta sempreverde, della morte apparente dell'inverno e quindi della rinascita, così i cristiani la interpretavano, tant'è che nelle tombe, diciamo, paleocristiane e anche in tombe rinascimentali che si trovano per esempio ai Frari a Venezia, troviamo l'edera che circonda la tomba, quindi l'idea della rinascita. Quindi il viaggio, diciamo, la fuga in Egitto è di fatto l'inizio di quel viaggio che porterà poi Cristo alla morte e alla risurrezione, perché il Messia viene dall'Egitto, no? Ecco, se noi guardiamo questa immagine e la confrontiamo con quella della Basilica Inferiore di Assisi, vediamo che là è Giuseppe che porta l'asino, perché questo è un asino con gli attributi che si possono evidenziare, e diciamo in un contesto che è completamente diverso, è privo della finezza di questi simboli. Lo stesso vale per, diciamo, altri episodi, ne dico uno su tutti,
sì.
La strage degli innocenti, dove per esempio nella torretta, nella cappella degli Scoveni c'è solo Erode, mentre nella Basilica Inferiore di Assisi, come nella tradizione della scuola senese peraltro, ci sono Erode e altri tre personaggi. Nella cappella di Scoveni lo sfondo è dato dalla presenza di un battesimale, mentre ad Assisi troviamo edifici civili. Quindi c'è un battistero in Padova che è, diciamo, esattamente la ripresa di quel luogo di Agostino, dove si dice che i primi martiri della Chiesa sono i bambini della strage degli innocenti, perché sono morti per Gesù, e sul loro sacrificio si innalza il battesimo, il battistero, quindi, che è simbolo del battesimo, perché è il battesimo il motivo, certo, per cui Cristo si è incarnato e si è sacrificato per l'umanità. Quindi, ecco, diciamo, ecco, solo per fare alcuni esempi,
sì.
Poi sul piano pittorico, se confrontiamo la risurrezione di Lazzaro con la spettrale, diciamo, figura di Lazzaro, che non ha nulla a che vedere con quanto vediamo ad Assisi, quindi siamo in presenza di elementi, diciamo, che hanno tratti comuni nella considerazione iconografica della tradizione di quei singoli episodi, ma, diciamo, una lontananza assoluta sia sul piano pittorico sia sul piano appunto teologico concettuale.
E così ci siamo resi conto dell'importanza di questo libro, perché ci permette di capire la profondità delle intuizioni o delle conoscenze di Giotto, grazie anche all'assistenza, come dicevamo prima, del frate eremitano Alberto da Padova. Quindi un motivo in più per andarci preparati a vedere la Cappella degli Scroveni. Lei è proprio innamorato di Giotto?
Ah, guarda, io sono assolutamente innamorato di Giotto e dello straordinario fascino che ha la sua pittura, però ho, diciamo, una doppia natura. Sono un filologo classico, perché i miei lavori su Plutarco Morale, che ho edito con Bompiani, tutti, sì, in Moraglia, eccetera, lo stanno dimostrando, ho dedicato una vita a questo, e grazie a questa formazione, come direbbe Abby Warburg, di nuovo lo cito con gioia, con la preparazione classica e con lo strumento della cultura classica si riesce a penetrare,
ad approfondire il linguaggio,
approfondire l'indagine,
certo.
Perché anche nell'epoca medievale, questo sarebbe tutto un ampio discorso, la cultura classica permeava di sé la concezione del mondo, eh.
E senza volare così alto come Giuliano Pisani, sicuramente entrando in questo capolavoro si è avvolti dalla meraviglia e gli occhi si riempiono di meraviglia. Comunque, se volete approfondire, è un bel libro, scritto in modo molto semplice, senza sacrificare la profondità dei concetti, con delle bellissime immagini a colori. La Cappella degli Scrovegni di Giuliano Pisani, La rivoluzione di Giotto, edito da Schirà. Abbiamo parlato tanto, ci fermiamo un istante con questa voce meravigliosa di Houston. A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Though I try to resist being last on your list. But no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. It's not very easy living all alone. My friends try and tell me find a man of my own, but each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather be home feeling blue. So I'm saving all my love for you. You used to tell me we'd run away to. Tonight is the night for feeling all right. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you. Oh, allora, per chi rimane a Milano, ricordo che ad esempio alla Fabbrica del Vapore c'è Andy Warhol, di cui abbiamo ampiamente parlato anche con Bonito Oliva, e c'è Zero Calcare, l'amatissimo, amatissimo fumettista italiano. Zero Calcare che comincia la sua mostra, si comincia proprio con la cronologia dal 2000, nella prima area, diciamo, una bella spiega, un bel racconto con le immagini, con le tavole. Si parte anche dal 2011 con la profezia dell'armadillo, poi nel 2013 la coscienza di Zero, e poi ancora nel 2016 la storia pubblicata, tutte le storie pubblicate su Internazionale, sono raccolte nel volume Coban Calling. Nel 2022 lo Sleep Till Shegal, la guerra in Ucraina, il disastro in Iran, insomma è un racconto, come sapete bene, lucido, divertito, malinconico, un affresco del nostro tempo in questa mostra di Zero Calcare, attraverso 500 tavole originali, video, bozzetti, illustrazioni e un'opera assai specifica che vi abbiamo raccontato nei nostri servizi, una sorta di viale definito dalle facciate di palazzi, ma è caduto un grande meteorite, i palazzi sono mezzi rotti, ma qualcuno in alto si è salvato. In fondo lo vediamo, questo terribile meteorite, che è un po' simbolico di tutto quello che ci è capitato negli ultimi tempi, la pandemia, la crisi globale, il conflitto nel cuore dell'Europa, la solitudine, le crisi esistenziali, insomma lui è uno in gamba e noi l'abbiamo incontrato lì. Allora, Zero Calcare, dopo il botto che cosa succede?
Dopo il botto succede che le persone stanno in questa ipotetica città nelle rovine e nelle macerie, isolate e frammentate, e si guardano con diffidenza le une con le altre, cercano in qualche modo di riconoscersi.
È questa strada che incontriamo all'inizio, vero?
Sì,
questi edifici, ecco. Ma abbiamo perso un'occasione noi dopo la pandemia?
Secondo me sì, nel senso che effettivamente non so se è mai stata realisticamente un'occasione vera e c'è mai stata questa chance, però sicuramente c'è stato un momento in cui potevamo riflettere su che tipo di vite conducevamo e se potevamo ripartire con qualcosa che ci facesse vivere un po' meglio. Mi pare che non l'abbiamo colta.
Cioè, le relazioni si sono sciupate, non siamo stati capaci di...
No, io ho l'impressione che ne siamo usciti molto peggio dal punto di vista
peggio relazioni. Di prima addirittura,
secondo me molto peggio di prima. Secondo me l'isolamento e il fatto di chiudersi e di avere come filtro per il mondo soltanto i social, sostanzialmente internet, in realtà ci ha disabituato a incontrarci, a mediare, a confrontarci, e ci ha reso sicuramente peggiori.
Però tu dici che insieme si può andare avanti, o mi sbaglio? Sei ottimista?
No, non sono per niente ottimista di natura, già di mio. Credo, non lo so se è sufficiente e riusciremo insieme ad andare avanti. Quello che so è che se non esiste un senso di collettività, di sicuro non si va da nessuna parte. Cioè magari va qualcuno perché per mezzi, fortuna o privilegi ci riesce, ma non è sicuramente una soluzione che può andare bene per tutti.
Senti, qui siamo davanti ai santi, ci possono aiutare?
No, i santi non esistono, sono ironici, nel senso...
Non lo so.
Ecco, no, perché poi c'ho sempre il terrore che questa cosa venga colta male nella
ma
sua
chi
ironia.
Ti conosce non può coglierla male, dai.
Io qua, siccome mi viene sempre chiesta questa cosa, ma chi sono i tuoi modelli, i riferimenti, i santi, eccetera, io ogni volta mi scervello, ho pensato sono questi e... Vanno da Kurt Cobain, che incarna lo spirito più di chiunque altro degli anni 90, di successo, svogliatezza, gastrite, spararsi in bocca, a Gaetano Bresci, che a me piacciono le storie di vendetta, è partito dall'America per vendicare la strage di Baba Beccaris, che ha sparato sulla folla, torna per uccidere il re, per vendicare il popolo, al tirannosauro di Jurassic Park, che in realtà salva sempre i personaggi in tutti i film, in realtà alla fine è lui il salvatore. Insomma, questi sono quelli che secondo me sono i miei modelli, ecco.
Senti, ma l'armadillo che cosa dice?
L'armadillo dice scappa, cioè lascia che le tue opere parlino per te, e ogni volta che apri bocca fai peggio.
Ma questa mostra è importante per te? È la prima volta che sbarchi così in grande a Milano, vero?
Sì, a Milano.
E l'altra mostra è stata al Maxi, se non sbaglio,
sì.
Male, vero?
Sì, sì. E, in realtà è importante perché un sacco di gente che mi ha conosciuto con Netflix c'ha l'idea solamente di quel pezzo di produzione mia. Il fatto di averci un pezzo anche collettivo in cui si vede anche roba che è più divisiva sicuramente della serie Netflix, secondo me almeno dà il polso alle persone di capire che le persone non sono a compartimenti stagni, che uno può fare delle cose buffe, divertenti su Netflix e avere poi anche certo. altri interessi.
Ti fa piacere che i bambini di 8 anni leggano i tuoi libri?
Lo trovo molto strano. Non so se mi fa piacere perché lo trovo veramente molto strano, però
è... Però è importante perché li rendi consapevoli di certe questioni scottanti e lo fai in modo...
Sì, sono piccoli, 8 anni, io non so quanto puoi capire 8 anni, però infatti sono svegli,
capisci,
ragazzi.
Secondo me capisci. Scoprono cos'è Kuban, scoprono i drammi del mondo, no?
Sì, diciamo che trovo molto curiosa questa cosa, non ho mai pensato, non faccio la mia roba pensando ad avere un pubblico di bambini, quindi poi lo trovo...
Però lo sai che piace anche a loro, vero?
Sì, dicevo io, ultimamente mi capita di incontrare dei ragazzini di 8-9 anni che si leggono i libri miei, però si vede che sono svegli.
Sono più svegli di quelli più grandi, va bene, ti ringrazio.
Grazie.
Zero calcare dopo il botto. Alla Fabbrica del Vapore di Milano fino al 23 di aprile. Siete all'ascolto dei Girasoli e adesso andiamo al MUDEC, Museo delle Culture, perché lì fino alla fine di febbraio c'è una leggenda, il fondatore del fotogiornalismo, Robert Capa. I suoi reportage di guerra, di viaggio, la storia del Novecento, ma anche la vita quotidiana, dagli esordi a Berlino e Parigi nei primi anni 30, alla guerra civile spagnola, dall'invasione giapponese in Cina nel 38, alla seconda guerra mondiale con lo sbarco in Normandia, il viaggio in Unione Sovietica nel 47 e quello sulla nascita di Israele nel 48, fino all'ultimo iconico come fotografo di guerra, viaggio in Indocina nel 54, dove purtroppo troverà la morte su una mina. Fotogiornalista come testimone che rischia la vita per documentare ciò che accade e lo fa con coinvolgimento e con poesia. Questa mostra, che vi consiglio di non perdere, l'ha curata Sara Rizzo.
Robert Capa è una leggenda ed è il fondatore del fotogiornalismo, non a caso. Il fotogiornalismo nasce con lui anche perché nello stesso periodo in cui lui lavora ci sono una serie di novità tecniche, per esempio le macchine portatili come la Leica, che lo accompagnano in questa ricerca di arrivare al centro dell'azione, che altrimenti sarebbe stato impossibile.
Cioè vicino proprio. Vicino,
dentro l'azione. E questo gli permette di realizzare i suoi famosi scatti come quelli dello sbarco in Normandia, unico fotografo che scende da un mezzo anfibio. La mostra ha appunto un taglio storico per cui è organizzata in sezioni ordinate cronologicamente, si concentra sul bianco e nero come linguaggio, anche se ci sono delle indicazioni anche sul Robert Capa a colori, che sappiamo che lui scattava anche a colore, però erano degli scatti che pensava soprattutto per le riviste, mentre le foto in bianco e nero erano anche un tipo di ricerca anche più artistico per certi versi. E quello che emerge nelle sue foto è appunto questa necessità quasi fisica di testimoniare la guerra. Robert Capa odiava la guerra, ma non era un pacifista, riteneva che alcune guerre fossero necessarie.
Come quella di Spagna.
Esatto, la guerra appassionata, come la chiamava lui, insomma quelle che possiamo considerare le guerre di liberazione. E con la sua testimonianza, col suo lavoro di giornalista, vuole a suo modo combattere contro i totalitarismi. Lui identifica un unico grande fronte che ha ad occidente appunto la guerra di Spagna e ad oriente la guerra sino-giapponese. E all'interno ci sono tutti questi totalitarismi che si che si sviluppano in tutto il primo Novecento, il cui fulcro è poi la Seconda Guerra Mondiale.
Ecco, volevo spiegare agli ascoltatori il suo sguardo particolare, perché lei diceva odiava la guerra e infatti le sue fotografie sono piene di umanità, di coinvolgimento. Poi c'è anche la poesia, perché per esempio qui ci eravamo fermati davanti a una fotografia a Mosca, credo, no? Fuochi d'artificio nel 47, e si vede una bambina dolcissima che indica il... oppure, non so, queste due donne che su una piazza di Mosca danzano, ma lo sguardo è triste, è preoccupato, no? Una specie di compassione, no? Per quello,
sì,
che sta avvenendo.
Robert Capa diceva: amate la gente, fateglielo sapere. E questa è una cosa che si vede molto bene nelle sue fotografie. Lui stabilisce una forte empatia con i soggetti che fotografa, in particolare con le vittime delle guerre, cioè i civili soprattutto, ed i bambini, con cui ha veramente un filo rosso particolare che attraversa un po' tutta la mostra.
C'è qualche suo lavoro fatto con Gerdataro?
Sì, quando loro arrivano a Barcellona, proprio all'inizio della guerra di Spagna, abbiamo scelto una foto che ritrae due miliziani nelle Ramblas di Barcellona, e quella foto lui l'ha realizzata insieme a Gerdataro, che ha realizzato la foto gemella, ed è molto interessante perché loro fanno due miliziani in cui probabilmente si rispecchiano, perché se noi vediamo la foto potremmo addirittura scambiarli per Capa e Gerda.
Gerda Taro, la grande compagna di Capa, anche lei morta documentando questi episodi drammatici delle guerre. Allora, Robert Capa fino al 27 febbraio al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona. E voglio chiudere con un altro grande della fotografia, Richard Avedon, a Palazzo Reale di Milano. Lui ha rivoluzionato il modo di fotografare le modelle, infatti si occupava di moda, ma non solo, poi ci sono anche tanti ritratti. Dicevo, ha rivoluzionato il modo di fotografare le modelle, trasformandole da soggetti statici ad attrici protagoniste del set. Dicevo, in mostra a Palazzo Reale fotografie di moda, appunto, e ritratti di personaggi. E ne abbiamo parlato, ce ne ha parlato Roberto Mutti, che è un bravissimo storico dell'arte e critico.
Comunque di oltre, sono 106 fotografie, prevalentemente sono ritratti, moda, insomma le cose per cui era più famoso. D'altra parte, con una produzione così sterminata, insomma, in 100 foto si riesce a dare un senso davvero al suo lavoro. Una mostra molto, una mostra che racconta uno assieme, io credo, a Irving Penn e poi altri ovviamente, di quei grandi nomi che hanno sdoganato la fotografia di moda anche nei confronti di chi storceva il naso, no?
Personaggi come Avedon sono stati rivoluzionari nello sguardo, no? Hanno dato un'immagine completamente diversa della donna, dell'abito.
Guarda, ci sono, secondo me, il discorso sarebbe lunghissimo ovviamente, però per dare una traccia con cui poi i lettori che vanno a vedere la mostra possono comprendere. Allora, lui ha avuto due grandi maestri, uno che ha frequentato tantissimo e uno che ha visto soltanto una volta, quando era col padre, che l'ha visto fotografare. Lui esce col padre, gira per la Quinta Strada e vede un personaggio con una modella accanto a un albero, e questo qua lo sta fotografando, e lui non sapeva che era un suo mito, era Munkhaji. Allora, Munkhaji era il più grande fotografo sportivo ungherese. Poi ha lasciato l'Ungheria, si è stufato anche della foto sportiva, è andato a New York e si è presentato a Vogue. Questa è una storia bellissima. Si presenta a Vogue, fa vedere le foto, questi lo guardano e dice: sa che cosa? Sembra di vedere delle contadine che saltano gli steccati, no? Lui ha detto: vabbè, ognuno avrà, li avrà mandati al diavolo in ungherese, insomma. E allora che cosa ha fatto? È andato ad Arbes Bazar. Il direttore di Art Bazaar, Alexei Brodovic, lo guarda e dice: magnifiche le pubblica. Perché? Perché lui, proprio perché era un fotografo che veniva dallo sport, prendeva le modelle, le portava fuori, le faceva correre sulla spiaggia, le metteva accanto a un aereo.
Cioè le movimentava, prendeva in qualche modo.
Esatto, esatto. E una volta che cosa fa? Prende una modella e gli dice di saltare una pozzanghera. E c'è una famosa foto di Cartier-Bresson, no? Che, ecco, quella foto l'hanno fatta tantissimi, poi è rimasta più famosa quella. E allora lui ha la ripresa, no? Con questa modella bellissima, e
sembra volare nell'aria con l'ombrello.
Brava, brava, esatto. E allora Avedon l'ha rifatta, cioè, e la chiama omaggio a Munkacsy, a Martin Munkacsy, no? È scritto Munkacsy nel caso.
Sì.
E questo è il personaggio che lui ha visto solo una volta, le cui foto che lui ritagliava da Art Bazaar però tappezzavano la sua cameretta di ragazzo. L'altro invece Alexei Brodovic, che era l'art director di Art Bazaar, però veniva dalla Russia, dove era stato un ufficiale zarista. Però nella Russia del tempo ovviamente gli ufficiali erano la borghesia intellettuale. Era passato da Parigi, aveva organizzato i balletti russi e poi era andato appunto a New York a dirigere Art Bazaar, mentre un altro russo, Alexei Lieberman, dirigeva invece Vogue. Quindi questi due, gli americani avevano preso due uomini colti che venivano da paesi lontani per dirigere queste riviste. E lui gli ha insegnato che mettere le cose tutte in fila sì, può essere una cosa, ma non è divertente.
Richard Avedon a Palazzo Reale di Milano fino al 29 di gennaio. Ecco, abbiamo terminato, il nostro tempo è fuggito e finisce qui l'ultima puntata del 2022 dei Girasoli. Allora, vi faccio tanti tanti auguri per l'anno nuovo che arriva, per il 2023, e io mi auguro, come penso molte di voi o molti di voi, che si metta fine alle guerre, non solo a quella di Ucraina, anche alle altre, soprattutto anche alla guerra alle donne, che si possano sgretolare le dittature in Iran, in Afghanistan e in Cina. Ma speriamo che ci sia un'evoluzione in positivo, non saranno mica sempre cose brutte, no? Va bene, allora un caro saluto da Tiziana Ricci e tanti 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 auguri per l'anno nuovo che arriva. Ciao a tutte e a tutti.